L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti e buon mercoledì. Siamo proiettati verso quello che sarà il prossimo turno di campionato, che sarà una settimana un po' più breve, visto che l'8, il giorno dell'Immacolata, andrà in scena il big match della 14ª giornata, quello tra Juventus e Napoli, gara che ha dei significati già di per sé molto importanti. Quest'anno le ha ancora di più, perché mentre l'anno scorso si giocò a Napoli, la gara di andata definì in qualche modo un'ulteriore fuga del Napoli in vetta alla classifica. Quest'anno il Napoli non può più perdere contatto con le prime quattro della classifica, quindi non può allontanarsi troppo dal quarto posto con la Roma, che intanto l'ha già agganciata, ma dovrà cercare un'impresa a Torino contro una Juventus tornata coriacea, molto attenta, che allo stesso tempo non può sbagliare contro il Napoli, perché altrimenti l'Inter, che ospita in casa l'Udinese su un turno almeno sulla carta agevole, potrebbe approfittarne per scappare via. Poi c'è tutto il turno di campionato di cui parlare, il mercato e quant'altro, ma poi ci si mette anche la politica a decidere di far dibattere un po' tutti i tifosi, a qualcuno avvelenato, qualcuno ironico. Insomma, abbiamo tante cose di cui parlare, quindi mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Buongiorno al direttore Xavier Cobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Allora direttore, senza sforare o entrare in disamine politiche eccetera, però diciamo, dopo, argomento di giornata anche questo, dopo le parole del presidente Gasparri, insomma, della seconda carica dello Stato Gasparri, che aveva parlato della volontà di diventare ministro dello sport per affossare la Juve, poi derubricò tutto dicendo vabbè, era una battuta detta in maniera scherzosa, però magari qualcuno dice sì, però da certe cariche politiche, certi scherzi magari possono non essere poi tanto opportuni piuttosto che graditi. Ieri c'è stata una seconda puntata, perché il senatore Enrico Borghi, in un servizio che poi è stato mandato regolarmente anche dal TG1, si è esposto dicendo la Juve ruba da 50 anni, potremmo istituire una commissione d'inchiesta. Anche qui poi dopo derubricata come scherzo, che comincia a far innervosire qualcuno. Io mi limito a dire una cosa, direttore, e quindi ti lascio poi la parola su queste battute magari fuori luogo, pericolose per certi versi e associate a quello che serve. Ma la politica del calcio, e la politica italiana in particolare, non dovrebbe magari interrogarsi su temi più importanti, cioè della mancata crescita del nostro calcio, che ha venduto i diritti a 900 milioni a stagione, se non sbaglio, in euro, per 5 anni, mentre all'indomani della decisione la Premier ha battuto cassa per quasi 2 miliardi a stagione, quindi creando un solco ancora più grande tra noi e loro. Tutto nasce ovviamente da tutta una serie di cose che politicamente potrebbero essere fatte meglio in Italia. Ho messo tante cose sul piatto, direttore, lo so.
Beh, Vincenzo, io penso che il calcio sia una cosa troppo seria perché non possa essere presa sul serio, soprattutto da chi evidentemente si è occupato di tutt'altro, di politica. E la storia del nostro calcio e del nostro sport in generale ci ricorda come ogni qualvolta la politica abbia fatto invasione di campo e il calcio siano state delle conseguenze davvero urticanti. Io penso che quando si parla di calcio, occupandosi d'altro, la prima cosa bisogna rispettare il mondo del calcio, che vorrei ricordare en passant è una delle prime 10 aziende del nostro paese, perché sappiamo benissimo quando ci fu la prima ondata pandemica che fine avesse rischiato di fare il calcio, perché certo, c'era qualche personaggio del palazzo che addirittura voleva chiuderlo a tempo indeterminato,
no? Lì fu bravo Gravina, lo dobbiamo ricordare,
copiando il modello francese all'epoca, perché queste cose bisogna ricordarle. Così come rammento, all'epoca eravamo in beata solitudine e come ammoniscono i monaci cistercensi, sola beatitudo, quando nel gennaio del 2021 non arrivava il provvedimento legislativo che garantiva e assicurava e sanciva l'indipendenza del Comitato Olimpico Nazionale dalla politica. Tant'è vero che tutto sport si ritrovò da solo in prima pagina tutti i giorni a scandire quel conto alla rovescia, che per fortuna ebbe successo, perché la sera prima della riunione del CIO a Losanna quel provvedimento venne emanato dall'allora governo Conte II, che era in agonia,
e salvò la partecipazione dell'Italia ai giochi di Tokyo, perché altrimenti col cavolo che l'Italia avrebbe portato a casa 40 medaglie, che sarebbe stata invece costretta a darci senza inno, senza bandiere, senza squadre. Quindi tutto questo per dire che cosa? Per ricordare come ognuno dovrebbe fare il suo mestiere. E soprattutto, se io penso alla questione degli stadi, la prevedisco, perché la politica dovrebbe farci sapere come mai da 30 anni a questa parte, su questo fronte, l'Italia abbia perso molte occasioni e adesso si è costretta ad una affannosa rincorsa per onorare l'impegno preso con l'UEFA di organizzare insieme con la Turchia l'Europeo 2032.
Oltretutto io prima erroneamente ho detto Gaspari, chiaramente mi facevo riferimento a Ignazio La Russa, però ecco, sposo in pieno, direttore, la lettura che fai tu, perché io credo che dietro una differenza così ampia di introiti da TV, da diritti TV tra Italia e Inghilterra, oltre a tutta una serie di cose dietro le quali, attraverso le quali, con le quali, per le quali dobbiamo crescere, ci sono proprio le strutture. Londra c'ha 8 stadi, 9 stadi, qui a Roma, se solo pensare di dover fare 2 stadi diversi, siamo ancora parecchio indietro. A Milano non ne parliamo, e quindi insomma devono arrivare delle risposte in tal senso. E ti chiedo, questa forbice continua ad aumentare, non diventa anche questa una sorta poi di, tra virgolette, Superlega, direttore? Cioè una differenza economica, un calcio di elite, un calcio tra virgolette di Serie B, che poi noi siamo bravi a riuscire a creare dei valori, nonostante tutto l'anno scorso portammo 3 squadre in finale, e questa è la bravura dei manager, dei dirigenti, delle nostre squadre. Però quanto ci si può appoggiare alla bravura di fronte a una differenza economica così abissale?
No, intanto non userei il termine Superlega perché porta scalonia a chi lo usa, soprattutto ricordando come sotto il peso della rivolta immediata dei tifosi inglesi quel progetto saltò per aria dopo nemmeno 48 ore, grazie a Dio, perché era un progetto che mirava a costituire, a organizzare un campionato per super ricchi o presunti tali o ex super ricchi, e l'unico motivo fondante era quello di andare alla ricerca di nuovi introiti televisivi. Quindi penso che la Premier League in questi anni abbia fatto ciò che avrebbe dovuto fare la Serie A in questi anni, perché se nell'arco di un periodo che va dagli anni 90 ad oggi è aumentato a dismisura il vantaggio del calcio, del campionato di Serie A rispetto alla Premier League, è perché la Premier League ha impianti strepitosi sia a livello di stadi sia a livello di centri sportivi, perché ha un prodotto che si vende in tutto il mondo, come tu hai ricordato, per quanto concerne l'ultima somma strappata in sede di rinnovo del contratto dei diritti televisivi. E quindi è evidente che il nostro calcio, grazie alla bravura dei manager dei club, che sono stati capaci di portare l'Italia, di portare 3 squadre italiane nelle 3 finali delle competizioni UEFA, e quest'anno, ad onta delle difficoltà contingenti del Milan, poi vedremo il 13 di dicembre come andrà a finire con il Newcastle e soprattutto come finirà anche Borussia a Parigi, però la prospettiva di portare almeno 6 squadre di 7 scese in lizza le 3 competizioni al secondo turno è più che mai concreta, anche perché nella fattispecie diverse fra loro ce l'hanno già fatta. Si tratterà di capire se arriveranno seconde o prime nel rispettivo girone.
No, è chiaro, direttore, ci sono tutte queste riflessioni da fare. A questo punto io ti chiedo, cioè, è lecito essere ottimisti che magari i politici possano dire beh, forse è il caso di concentrarci su come valorizzare un'industria che portava tanto, che porta un po' di meno, ma che può tornare a portare tanto piuttosto che fare beghe da bar?
No, porta tanto, e come, perché basta dare un'occhiata al report della FIGC su che cosa significa l'industria calcio per il PIL del nostro paese, quale occupazione sia in grado di garantire, quali ritorni fiscali sia in grado di garantire all'erario, e quanti e quante centinaia di migliaia di ragazzi possono praticare lo sport. Quindi staremo a vedere che cosa accadrà, ma adesso penso che la cosa che interessi di più agli appassionati di calcio sia imminente 15ª giornata, con questo anticipo che promette veramente un grande, grande ritorno di interesse.
Esatto, e noi là ci proiettiamo adesso, direttore, perché arrivano 2 squadre che hanno obiettivi che si sono un po' capovolti rispetto alla scorsa stagione. Il Napoli ha perso tanto, e sappiamo che ha perso tanto per colpa soprattutto di Rudy Garcia, che è arrivato, non aveva idea di quella della Ferrari che aveva a disposizione, invece l'ha portata veramente male, al punto da costringere Aurelio De Laurentiis a prendere un provvedimento immediato e quindi a convocare il medico di famiglia Walter Mazzarri, e nella quindicesima giornata di campionato che stiamo per vivere venerdì ci sarà questa sfida contro la Juventus, che per il Napoli rappresenta sempre qualcosa di particolare, di sentito e di importante. Ma arriva un Napoli, possiamo dire, comunque non quel Napoli spallettiano, neanche quel Napoli garsiano, però è un Napoli di Mazzarri che può ferire questa Juventus, secondo te, direttore? E questa Juventus è sufficientemente forte per riuscire a far male al Napoli ferito di Mazzarri?
La partita tra Juventus e Napoli ci darà una misura del rapporto di forza fra le due squadre, perché, come tu rammentavi, hanno seguito un percorso diametralmente opposto nei primi 14 giornate del campionato. La Juventus, che vincendo molto, ha inanellato la nona vittoria, il nono risultato utile consecutivo, non la nona vittoria, ma non perde da quel 4-2 partito a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E un Napoli che invece deve dare a Mazzarri il tempo di praticare questa cura ricostituente. Abbiamo già visto i primi segnali in occasione della vittoria di Bergamo, anche in occasione quella prestazione fornita a Madrid contro il Real, almeno per 84 minuti fino all'errore fatale di Meret, e poi contro l'Inter, ricordando e sottolineando la disastrosa direzione arbitrale di Massa, in un turno particolarmente infelice per tutti i direttori di gara, quelli in campo e quelli davanti al video. L'Inter ha dato una prova di forza al Maradona. Quindi per il Napoli l'occasione dello stadio è quella, in caso di successo, di ritornare in vita non soltanto per la classificazione alla Champions League, ma anche di ritornare ad essere molto importante negli equilibri della lotta per il titolo. La Juventus, dall'altra parte, sa che l'unico modo per rimanere nella scia dell'Inter è quello di continuare a inanellare i risultati che ha finora registrato, e sono risultati molto positivi. Guarda caso, prima della gara con il Napoli, Allegri verrà premiato come allenatore del mese, avendo ottenuto i migliori risultati certo. Nel mese di novembre. E anche questo è un segnale importante, se ricordo le varie campagne Allegri Out che imperversavano sul web e nei bar social durante la scorsa stagione.
Invece i risultati poi a modo suo ma li porta. Però, direttore, prima hai toccato un altro tema importante sul quale torno insieme a te. È peggio lo spettacolo che stanno offrendo, peggiore lo spettacolo che stanno offrendo i direttori di gara e chi si trova davanti al VAR rispetto a tante decisioni assurde che sono state prese, soprattutto anche nell'ultima giornata di campionato, ma ne sono state fatte tante, o gli allenatori e qualche dirigente nelle critiche, nelle contestazioni preventive alla ricerca magari di un po' di attenzione nelle gare successive? Perché si sta vedendo veramente uno spettacolo che secondo me è un po' da riunione di condominio di bassa lega a volte, no?
Ma sai, alle radici del problema, dell'attuale momento negativo della categoria arbitrale, sublimato dagli errori a tappeto commessi durante l'ultimo turno di campionato, c'è il protocollo del VAR, che è terribilmente bizantino, che alimenta confusione, ma soprattutto rafforza la discrezionalità di chi deve decidere in campo o davanti al video, perché il campionario degli errori dell'ultimo turno di campionato è sotto gli occhi di tutti. Ora, è inutile che poi si tengano le riunioni fra arbitri, allenatori, capitani per spiegare che come ci si debba comportare e come funziona il VAR, perché il VAR è uno strumento tecnologico che, da quando è stato introdotto, ha ridotto in larga misura gli errori arbitrali, ma la discrezionalità e soprattutto la scarsa mancanza di chiarezza delle sue regole alimentano una situazione in cui lo stesso fallo o la stessa irregolarità o lo stesso rigore accordato o non accordato viene giudicato in maniera diversa, e tutto questo ovviamente suscita le proteste dei protagonisti del calcio. Che poi queste proteste siano preventive, questo non va assolutamente bene, ma ripeto, il peccato originale è tutto ciò che riguarda la regolamentazione del VAR, che ha bisogno ovviamente di essere modificata.
Sì, e poi di capire tante cose. Io ricordo quando abbiamo visto la questione del fuorigioco, no? Che si va avanti di fotogrammi, in realtà pensavamo che fosse una cosa un po' più scientifica, e quindi ci domandiamo
di... Ma adesso, scusami che ti interrompo, sì. In occasione di una prossima serie di manifestazioni a livello internazionale verrà testata una nuova strumentazione che consentirà all'arbitro, nella stessa misura in cui in occasione del gol non gol riceve sull'orologio che porta al polso l'indicazione della tecnologia che stabilisca se il pallone abbia o non abbia oltrepassato le riporte. Ebbene, questa nuova strumentazione informerà l'arbitro in tempo reale della posizione di eventuale fuorigioco di un calciatore nel raggio di 50 centimetri. Quindi, se la sperimentazione, che ho ragione di ritenere, avrà un successo, quando verrà introdotta e ripresa su larga scala, consentirà anche forse di migliorare la situazione del fuorigioco e di evitare l'annullamento di gol per una questione di centimetri.
Che è quello che ci siamo auspicati, e te direttore all'indomani di quella partita. Poi ci fu anche per esempio Atalanta-Napoli, gol annullato a Rachmani, che più o meno era sulla stessa falsa riga di quello annullato a Ken. Magari veramente per un centimetro, per un tacchetto non si può annullare un gol, ci vuole un po' più di tolleranza, una luce, ecco, tra i corpi. Invece direttore, visto che parliamo di questa sperimentazione, io colgo l'occasione per chiederti, ma più o meno la risposta la immagino, cosa pensi della sperimentazione che farà l'IFAB in merito alle espulsioni a tempo sui falli tattici e per protesta?
Sono curioso come tutti, penso, di verificarne la funzionalità e l'efficacia. E sai, ogni volta che viene introdotta una nuova norma, ricordiamo che le regole del calcio sono 17, poi l'IFAB, che è il massimo consesso della FIFA, è deputato a stabilire se esistono le condizioni per introdurre variazioni alle regole esistenti, ha deciso questa sperimentazione, mutuandola anche da altri sport, no? Che il ghiaccio e il rugby, per citare i due più importanti. E quindi è evidente che si tratta di capire come e in che modo anche qui verrà applicata questa regola, che dovrebbe valere solo per le proteste o per i falli tattici. Vedremo che cosa accadrà. È l'introduzione del fatidico cartellino arancione.
Io al limite, direttore, avrei, se proprio si deve introdurre questa regola, che è molto da pallamano, pallanuoto, insomma, no, pallanuoto, ecco, più che è da hockey, però io la introdurrei, perché l'unica cosa contro la quale non si prende un provvedimento in Italia, secondo me c'è urgenza di prenderlo, è sui simulatori, che si continuano a vedere delle simulazioni, direttore, assurde.
Sono assolutamente d'accordo, anche perché è un peccato di antisportività, forse è peggiore.
Sì.
Peccato di slealtà questo.
C'è l'ammonizione per chi si toglie la maglia dopo il gol, e non c'è per il simulatore una pena più severa.
A parte il fatto che non so tu, ma io non ho ancora capito quale sia la ragione, scusa la divagazione, per la quale uno dopo un gol va a togliersi la maglia, ma deve essere un mio problema personale.
No, questo sì, è una cosa un po'. Allora, magari qualcuno, che ne so, vuole mandare un messaggio che c'ha la maglia sotto, e vabbè, tu lo puoi capire, ma il fatto che ti devi spogliare per festeggiare, effettivamente è una cosa.
Così belle quelle, sono così più belle quelle esultanze spontanee, naturali. Senza
Tardelli nell'82. Era quello il bello.
Semplicemente una digressione.
Sì, però ci sta.
È come aborrire quelle orrende terze maglie. Ho visto quella dell'Arsenal, mamma mia, è una cosa, non che in Italia manchi, non è ovviamente degli esempi di designer che non sanno che cosa sia il culto della maglia, il valore assoluto della maglia per ogni tifoso, ma ho visto alcune terze maglie inglesi da rabbrividire.
Mamma mia. E pensare che un tempo, direttore, c'era un giochino che mo non fa più nessuno, però era bellissimo, che poi era diventato anche emotivo, cioè utilizzato da allenatori, il subbuteo, no? Facciamo pubblicità al subbuteo. Era così bello con le magliette originali, che adesso che dovrebbero mettere delle cose inguardabili. La maglia originale è una cosa meravigliosa, che una di quelle cose sacre che non dovrebbe essere toccato, ma quante cose del calcio...
E guarda caso, mi sento, scusami se ti ho interrotto, ogni qualvolta vengono riproposte gallerie di maglie vintage, riscuotono un successo incredibile dal punto di vista dell'apprezzamento degli utenti, ma perché c'è questa, ovviamente, oggi c'è questo desiderio di rivedere queste maglie che hanno fatto la storia del calcio, e invece noi dobbiamo sorbirci dei pigiami che sono inguardabili.
Sì, no, è vero, assolutamente. Direttore, l'ultima battuta la facciamo un po' sul Milan. Milan che torna al successo, a Milan che si affaccia sul mercato, la necessità di acquistare, farà cassa probabilmente con la cessione di Krunic, potrebbero arrivare 10 milioni, poi si punterà tutto sull'attaccante a gennaio, ma c'è da stravolgere la difesa, Jonathan David per l'attacco è sicuramente il nome principale, però poi bisogna appunto guardare anche la difesa perché la situazione è molto complicata anche lì dietro, ma a prescindere da tutto possiamo dire che questa sarà l'ultima stagione se la riesce a portare a termine di Pioli?
No, è troppo presto per dirlo, assolutamente. Tanto c'è, sono due partite, l'una dopo l'altra, particolarmente impegnative. La più impegnativa dal punto di vista della prospettiva futura in campo internazionale è certamente quella di Newcastle del 13 dicembre, dove il Milan dovrà cercare di vincere a tutti i costi, aspettando buone notizie dal confronto tra il Borussia e il Paris. Come sappiamo, se i tedeschi dovessero riuscire a sconfiggere i francesi e a sua volta il Milan, parte il Newcastle, riuscirebbe a centrare una qualificazione che allo stato attuale risulta disperata, ma tuttora auspicabile. Sai, il Milan in questo momento sa quanto importante sia continuare il cammino di Champions League, perché il fatto che per la prima volta dopo 17 anni la società abbia registrato un utile di bilancio è stato dovuto agli introiti garantiti dalla brillante campagna europea dell'ultima stagione, quando la formazione di Pioli arrivò sino alla semifinale. Quindi adesso si tratta di capire, e lo capiremo presto, certo, ormai Atalanta e Newcastle battono le porte, quale sarà a fine anno il bilancio di questa prima parte della stagione dei rossoneri, che comunque in questo momento sono più che mai proiettati verso quello che Scaroni, il presidente rossonero, definì essere il primo obiettivo della stagione, cioè la riqualificazione alla Champions League. La partita di Bergamo è doppiamente importante, perché lo è anche per l'Atalanta, che ha un doppio volto. In Europa vola, perché si è qualificata agli ottavi di finale della Europa League con due turni d'anticipo e con un turno d'anticipo addirittura ha vinto il girone, portando a 11 i risultati utili consecutivi in questa manifestazione, ovviamente comprendendo le precedenti edizioni. 7 vittorie e 4 pareggi nessuna sconfitta. In campionato un punto nelle ultime 4 partite, quel tracollo a Torino di lunedì scorso, di fronte a Granata e a Zapata, che hanno disputato la miglior prova stagionale. Il Milan deve dire a Gasperini e ai tifosi dell'Atalanta se la secca pesante sconfitta di Torino sia stato un incidente di percorso o se invece ci siano altri problemi. Conforta l'Atalanta il fatto che fino a marzo non dovrà essere più impegnata in ambito internazionale, al di là dell'ultima trasferta, quella di Częstochowa di giovedì prossimo contro il Raco, ma la situazione del girone è già definita. Ecco perché la gara di sabato con il Milan è importante per i rossoneri e per il relatore.
Direttore, ti saluto con quest'ultim'ora che ci arriva dall'Anza, che è un'ultim'ora sulla quale bisognerà lavorare parecchio, perché in questo momento c'è una perquisizione nella sede del Verona per un'indagine su sponsorizzazioni con fatture false, quindi occhio a quello che succede lì a Verona, perché chiaramente noi seguiremo un po' l'evolversi di questa vicenda, potrebbe essere comunque una vicenda molto importante. Ci mancavano le inchieste, direttore, nella stagione, devo dire, dopo l'anno scorso che succedeva praticamente di tutto. C'è un audio, direttore, te lo faccio ascoltare, una domanda del nostro ascoltatore. Prego. Per te e poi ci salutiamo, vai Giorgio.
Prego. Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore, Marco Moretta, vorrei fare una considerazione dal direttore. Per cortesia, che ne pensa della situazione di Allegri adesso? È un allenatore che dobbiamo prenderlo perché sta dando dei risultati solo per quanto riguarda il campionato, non nel gioco ma solo come numeri, oppure è un allenatore che ha qualcosa da dare ancora al calcio italiano e nello specifico alla Juventus? Che ne pensa? Mi faccio un quadro del suo pensiero. Grazie, buon lavoro.
Direttore.
Ma allora, intanto stiamo parlando di uno degli allenatori più vittoriosi del calcio italiano, basti ricordare la sua galleria di trofei in ambito scudetto, in ambito Coppa Italia, in ambito Supercoppa di Lega. È chiaro che nel primo biennio del suo secondo ciclo torinese Allegri ha accusato molte difficoltà, sia per ciò che concerne i risultati negativi inanellati dalla sua squadra, sia per le traversie che, come ben sappiamo, hanno costellato la passata stagione fuori dal campo. Detto questo, Allegri ha retto il peso delle critiche in maniera, oserei dire, incommiabile. Tutte le valutazioni, le critiche o le approvazioni
sul gioco che ha dato alla Juventus sono assolutamente legittime e incontrovertibili, perché è evidente che la qualità debba migliorare. Però al tempo stesso è altrettanto chiaro quanto il lavoro di questo allenatore abbia portato la Juventus, abbia riportato la Juventus ai vertici del campionato. Ha due obiettivi: il campionato, lo scudetto, anche se Allegri continua ad affermare che il quarto posto pare varrà l'intera stagione, e la Coppa Italia. E sa benissimo quanto la società gli abbia chiesto di riportare la Juventus in Champions League per, potrei dire, incontrovertibili motivi di bilancio. Quindi in questo momento la valutazione del lavoro di Allegri in questa stagione è molto positiva. Ricordavamo all'inizio del nostro collegamento come venerdì, prima di affrontare il Napoli, riceverà il premio della Lega, che la Lega di Serie A segna ogni mese all'allenatore più brillante, e anche questo è un segnale significativo. Poi, come sempre, i conti si fanno alla fine, e ogni allenatore sa che il proprio presente, il proprio futuro è legato ai risultati della sua squadra. C'è un contratto di Allegri con la Juventus che scade il 30 giugno 2025, non più tardi del prepartita di Monza. Giuntoli ha sottolineato quanto la Juventus ritenga fondamentale il ruolo dell'allenatore, e quindi questa è la strada tracciata.
Grazie al direttore Xavier Iacobelli, ciao direttore, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.